Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio e ben ritrovati in una nuova puntata di Nettamente Net. Oggi 27 aprile, sono in compagnia del dottor Piero Ferolla.
Buonasera, buonasera a tutti.
Per parlare ancora una volta con voi, radioascoltatori. Oggi cosa bolle in pentole? Chi abbiamo?
Abbiamo un ospite anche questa volta molto gradito, che da tanti anni collabora con l'Ainet, uno dei punti di riferimento a livello nazionale, uno dei punti di riferimento assoluti della Sardegna, che, su cui sono uscite recentemente delle news, quindi abbiamo avuto il piacere di invitare il nostro amico professore Giuseppe Fanciulli, che è associato di endocrinologia all'Università di Sassari, con cui parleremo un pochino di vari argomenti, sia lo introdurremo per conoscerlo meglio, come spesso ci piace fare in questa rubrica, e parleremo poi un pochino di aspetti della medicina legata ai tumori neuroendocrini, all'endocrinologia oncologica in generale, sia dal punto di vista scientifico ma anche umano, che è sempre un po' questo trade union che ci caratterizza.
Anzi, oggi con lui ancora di più.
Ancora di più, perché abbiamo parlato nelle puntate precedenti di empatia e di rapporto di alleanza terapeutica medico-paziente, e direi che lui è uno dei personaggi che veramente rappresenta questo tipo di approccio. Quindi
bene, allora, prima di collegarci con la Sardegna, Piero, un brano musicale.
Vai,
partiamo. Tutto dedicato al nostro
scelto
ospite.
Direttamente da lui.
Si gioca per vincere e non si gioca per partecipare, che è ferito e non cade, ma continua ad andare, a sbattersi nel buio e a farsi vedere, a sanguinare di nascosto e a pagare da bere, goccia a goccia, ma tu guarda, il mio cuore è mangiato. L'amore ha sempre fame, non l'avevi notato. E dice sempre con disinvoltura, senza paura, dice mai, senza paura mai. Che si veste di bianco per scandalizzare e compra rose a dozzine, fa curvare i pianeti e fa piegare le schiene, che si gioca per vincere e chi vince è perduto, con una chiave ed un numero in mano, tutta la notte aspettare un saluto e a pensare magari raccoglie conchiglie dopo la mareggiata, e il cielo è ancora scuro, ma la notte è passata, e macina la sabbia dentro ai mulini a vento, e che non ha mai fretta, e che non ha mai tempo, e poi l'amore indecente che si lascia guardare, l'amore prepotente che si deve fare. E gli amori ormai passati e ancora vivi nella mente, che dell'amore non si butta niente.
Eccoci rientrati con un brano bellissimo. Io non lo conoscevo, mi è piaciuto molto e mi ha emozionato, e credo che abbia emozionato anche il nostro ospite, il dottor Giuseppe Fanciulli. Salve e benvenuto su Net Web Radio.
Buonasera a tutti e grazie per il gentile invito.
Grazie a te. Allora Piero.
Allora siamo qui in una bella giornata ormai di aprile. Non so che tempo fa in Sardegna in questo momento, Geppe.
Ah, orribile, orribile, ah, come sì? Sempre. C'è il mare un po' agitato.
Vabbè, ma quello.
No, scherzo, no, è una giornata bellissima.
Ah, fantastico, fantastico. Senti, allora, ti abbiamo invitato qua, abbiamo presentato come uno dei grossi esperti italiani di endocrinologia oncologica in senso lato, quindi tumori endocrini e non endocrini, punto di riferimento in Sardegna essenziale, insieme alla nostra anche amica cara Francesca Bruder. E poi altri punti ovviamente di riferimento, ma diciamo dal punto di vista di persone dedicate proprio, no, a questo, ormai direi che l'Italia ha un buonissimo panel di esperti più o meno diffusi sul territorio italiano, che come tu hai ricordato da poco in un articolo che è uscito, che ti presentava un po' l'azione.
Sì.
C'è un network, sia uno visibile ma anche un network, diciamo, invisibili, no? Dove ci sentiamo spesso anche con altri mezzi, in cui a volte, anche non riuscendoci a vedere quanto volevamo o quanto ci si vedeva prima del Covid, comunque si riesce ad avere dei feedback, no? Di riferimento, e direi che il livello di assistenza, io avendo girato un po' tutta Europa ma anche gli Stati Uniti, direi che il livello di assistenza dei pazienti italiani è più che soddisfacente, direi che è tra i migliori in assoluto, non so se concordi.
Io concordo, credo che questo sia legato in gran parte a quello che tu hai detto, e cioè al fatto che oltre a un network ufficiale che si incontra in occasione dei congressi oppure in occasione di stesure di linee guida, esiste un contatto che spesso è quotidiano, per cui ciascuno di noi pone dei quesiti singolarmente o nel gruppo, e certe volte è sorprendente, perché anche malattie estremamente rare in cui c'è pochissimo in letteratura e non c'è il tempo di organizzare un multidisciplinare, è sufficiente attivare il contatto del gruppo di cui la gran parte sono componenti del Comitato Scientifico Nazionale AINET, e io ottengo personalmente risposte, molte risposte, molte alternative, molte possibilità in tempo veramente reale, che è una cosa che è... Io non so quanti altri specialisti abbiano questa possibilità di un contatto così rapido, così fattivo, così con molteplici possibilità noi offriamo ciascuno all'altro, in particolare voi.
Beh, è tutto un interscambio, no? In realtà abbiamo, tanto sono quasi, quant'è? Sono quasi 30 anni, 25, che ci occupiamo tutti di questa patologia.
Sì, il tempo passa, sì, ci pensavo proprio, sì.
E poi abbiamo...
Io mi sono avvicinato più tardi di te, quindi ti concedo...
Tu che anno, parte l'illuminazione?
Inizi. Guarda, io ho cominciato intorno ai primi anni del 2000, quindi siamo sui quasi 24 anni. Noi ci conosciamo da prima, però...
Sì, per tutte le altre branche dell'endocrinologia, eccetera, eccetera. Sì, io devo dire, ecco, noi partimmo già nei primi anni del 90 con quella cosa, ed erano effettivamente molto pochi anche gli interlocutori in Europa, per cui tu l'altro giorno hai citato... sull'articolo il corso che faceva da sempre Uppsala, no? Che era stato un pochino un imprinting per tanti, e io devo dire che è stato una delle prime persone che ho conosciuto. Lui ha cominciato negli anni 80 a occuparsi di questo. Uscì una copertina di Time, che la rivista forse la più prestigiosa, sull'interferon, con le sue interviste nell'83 384 praticamente, quindi per dire quanto era sul pezzo, no, ancora già in quel tempo.
Assolutamente.
E poi loro hanno fornato proprio il dipartimento, il primo dipartimento europeo di endocrinologia ed oncologia nello stesso, che è un po' quello che poi riprese Anna Maria, il professor Lombardi giù a Napoli, certo. No? Un dipartimento di unificare, e via via diciamo che si è costruito tutto il panorama dell'endocrinologia oncologica, perché ricordiamo anche i tumori endocrini, a parte quelli neuroendocrini, no? Che sono
certo.
E in fondo i modelli che hanno cambiato la prognosi un pochino vengono ad prima l'ipofisi, no? Se pensiamo anche, no, l'approccio ai tumori della tiroide, tutte strategie peculiari di trattamento che sono state poi la scuola di altri trattamenti, no? Se pensiamo in oncologia, prostata, testicolo, mammella, vengono tutti dalla ricerca endocrinologica, quindi l'endocrinologia oncologica è stata. Una domanda che facciamo sempre, che di solito fa Angela, adesso gliela toso, invece come mai hai cominciato hai deciso prima ancora dell'endocrinologia di fare medicina?
Una domanda difficile. In realtà, se qualcuno si aspetta di sentirmi dire che avevo la vocazione, non avevo la vocazione. Ho fatto medicina inizialmente senza una vocazione precisa. In realtà mi piaceva soprattutto la parte biologica della medicina, tant'è che a metà corso di studi confesso che ho pensato di passare a qualcosa di più basic, nel senso che stavo,
quindi la ricerca preclinica, insomma, la ricerca preclinica, il laboratorio proprio, ti piaceva?
Assolutamente. Poi invece ho continuato e ahimè mi sono innamorato di questa disciplina bellissima che era l'endocrinologia. All'inizio più che principalmente sempre sulla neuroendocrinologia, quindi la parola neuroendocrino torna fin dall'inizio, diciamo, della mia attività di studente, sulla fisiologia neuroendocrina, e poi sulla patologia neuroendocrina, e poi sulla oncologia endocrina. È stata una escalation, però l'amore iniziale verso questa l'amore che non c'era all'inizio è arrivato da studente, poi non si è mai spento, quindi
però dalle tue parti tu sei stato un po' un precursore di questo campo, cioè nel senso, come è successo un po' a tutti noi quando abbiamo cominciato a lavorare su questo campo un pochino originale, diciamo, adesso è, direi, sì. Tu sei stato un po', non è che c'era una scuola che era indirizzata in senso di oncologia endocrina, no? Sei stato un po' tu a portare la parte di assistenza clinica e di ricerca su questo versante, giusto?
Diciamo che nella nostra regione non c'era una grande attività sui tumori neuroendocrini, a parte, voglio dire, il gruppo, c'erano dei piccoli gruppi che se ne occupavano, però erano proprio diciamo casi eccezionali, e si cercava anche dall'inizio di discuterli insieme, però l'incontro in forma organica, per esempio l'incontro in forma organica di più specialisti,
sì.
Che già, come hai citato, la splendida Francesca Bruder aveva cominciato a Cagliari, non c'era nel nord Sardegna. E guarda, proprio pochi giorni fa, io ho lavorato quasi 20 anni in medicina interna, e qualche giorno fa parlavo con una collega che ora è in pensione, e lei mi ricordava dei primi multidisciplinari. Parliamo della preistoria, quando i multidisciplinari non erano assolutamente una parte diciamo costitutiva dell'attività medica, e quindi mi raccontava di quando io sono arrivato con i multidisciplinari, parlo forse di ormai siamo quasi a 20 anni fa, e mi diceva che ancora lei ricorda di quanto fosse bello. Quello che poi è diventato la quotidianità, però quanto fosse bello per la prima volta vedere insieme il medico nucleare, il patologo, l'endocrinologo, l'internista, spesso l'anestesista, il chirurgo, tutte le figure insieme, e quindi mi ha detto, per me è un ricordo bellissimo questa di aver vissuto qui a Sassari insieme, perché non era organizzato insieme, non da me, io non ero l'organizzatore, ero uno.
Però tu hai avuto un grande merito, io posso testimoniare. Posso testimoniare che sei stato il catalizzatore, diciamo, no? E anche dei primi convegni organizzati già in maniera multidisciplinare,
sì,
mettere un pochino tutto il gruppo della Sardegna insieme, quindi sicuramente ha avuto una grande, diciamo, un'azione veramente facilitante il tutto. E quindi devo dire che questo, insomma, è un merito che va assolutamente riconosciuto. Tu ovviamente fai il modesto, ma
no, io scherzo, non faccio il modesto,
lo posso dire io.
No, io tra l'altro ho avuto in questa attività dei multidisciplinari e lo dico sempre, un grandissimo aiuto, perché è inutile che io spieghi a chi anche è inutile che io dica quanto sia difficile mettere insieme tante persone che hanno tanti impegni, tanti specialisti, discipline diverse, e cercare di farli trovare ad una stessa ora. Io avevo ed ho un grande aiuto, oltre che del personale medico, diciamo, strutturato, eccetera, un aiuto gigantesco è stato dato nel tempo dagli specializzandi che ora sono specialisti e che erano entusiasti. Era bellissimo vedere, per esempio, se ho il tempo di raccontare un episodio durante un multidisciplinare, il chirurgo particolarmente, diciamo, aperto aveva optato per un'opzione chirurgica. Poi una delle nostre giovanissime specializzante, con grandissima semplicità, dato e delicatezza, aveva portato dei dati che suggerivano un approccio chirurgico completamente diverso, e il chirurgo l'aveva guardata e l'aveva detto hai ragione, aveva preso visione dei dati, e quindi l'intervento si farà come dici tu. Ed era un chirurgo di grande esperienza che parlava con una specializzanda di endocrinologia del secondo anno, e per me questo io lo ricordo ancora come un momento di
crescita, poi di tutti,
di emozione,
secondo me,
grande, ma no, più che mm-hmm. più che professionale, proprio di emozione, perché vedere l'apertura, ok, di queste persone, vedere i ragazzi che sono medici, anche se giovani, che danno un consiglio, è una persona esperta con 20 anni di 30 anni di sala operatoria che ascolta, significa che era veramente cambiato qualcosa. E quindi quel momento è stato per me un momento che ha segnato un punto di svolta enorme, perché si poteva parlare alla pari con da punti di vista diversi, da posizioni diverse, ma veramente in maniera efficace.
Ma è fondamentale il coinvolgimento delle nuove leve, tant'è che Ainet negli anni aveva fatto le borse per gli specializzandi dottorati, per spingerli a fare tesi su questo, sia di dottorato sia di, perché certo, è proprio la formazione dei nuovi, soprattutto perché alcune generazioni non avevano mai studiato questi argomenti, questi sono argomenti comunque relativamente nuovi, quindi il coinvolgimento degli specializzandi è fondamentale. E io dico sempre che gli specializzandi si coinvolgono se poi gli viene dato anche la possibilità di apprendere. Io ho fatto il rappresentante degli specializzanti della Comunità Europea, di tutte, quindi figurati se non spezzi una arancia, come diceva qualcuno. Angela ti voleva fare una domanda.
Sì, a proposito, professore, sa che questa trasmissione va rivolta non solo ai medici colleghi, ma soprattutto ai pazienti, cioè quelle facce, quegli uomini e quelle donne che si ritrova così davanti ogni volta quando si parla di neuroendocrini, eccetera.
Certo, è giusto che sia una così.
Cosa che mi è piaciuta, che ho letto ultimamente, questo finalmente, questa cosa che è successa lì all'ospedale di Sassari, che è stata anche ripresa dai giornali, insomma, che la vede un pochino a capo di questo lungo... Io ricordo l'ultima volta che ci siamo visti in Sardegna, il rammarico, no? Per le cose che stavano andando un po' alla deriva. Invece, fortunatamente, che cos'è che l'ha spinta? Quale, oltre la passione, cosa ha messo per arrivare poi adesso a ricucire il tutto e a rendere finalmente fruibile, diciamo, l'accesso alle cure in quella bellissima regione?
Ma in realtà le difficoltà, difficoltà gestionali che noi incontravamo erano legate al fatto, non c'è mai solamente un motivo. È stato, diciamo, un momento difficile per tante, per tanti versi personali, eccetera, eccetera. Ma anche una delle difficoltà era rappresentata dalla, dalle ore trascorse. Io ho fatto quasi 20 anni di medicina interna. Mm-hmm. E la medicina interna richiede tempo, richiede riflessione, richiede giorni, notti, eccetera. Quindi fare una disciplina così ampia come la medicina interna, stupenda, ma una divoratrice di energie, era veramente difficile da combinare poi con una con la gestione di una invece di una con il trattamento di una malattia, anzi di un gruppo di malattie, mm-hmm, altamente specialistiche. Mm-hmm. Diciamo che la combinazione della pazienza, ma anche il passaggio dalla medicina interna alla endocrinologia, quindi un po' l'uscita dai turni di guardia, perché un po' bisogna anche essere pratici, una notte in cui si fanno 7-8 ricoveri, poi il giorno dopo non c'è tempo di pensare alla scienza o all'organizzazione, se ha bisogno solo di dormire, specialmente per me che mi avvicino ai 60, e c'è stata quindi la combinazione, la possibilità di avere del tempo da dedicare, e la volontà del personale, con personale intendo di una combinazione di persone che vanno dal rettore, che ha voluto questa attività, e che c'è l'attivazione di questo programma di endocrinologia oncologica, dalla decisione della direzione della AU, che è stata positiva. Poteva scegliere di impiegarmi in altra maniera, ha scelto di impiegarmi e di destinare il mio tempo all'endocrinologia oncologica, con mia grande soddisfazione. C'è stato il direttore della mia unità operativa che ha detto: ok, è giusto che si vada verso la specializzazione, perché
la super specializzazione, in questo senso, no?
Qualcosa che altrimenti andrebbe delegato a che può essere fatto in Sardegna, che invece spesso viene fatto fuori, quindi a tutti i livelli di università, di AU come amministrazione, ma anche di AU come direzione. E poi l'ultima delle fortune è che è veramente una fortuna, la ripresa della frequenza degli specializzanti della nostra sede, che, Angela, è inutile che te lo dica, l'ho già ripetuto 1000 volte, sono il punto di forza, e ora sono tornati, sono
è una sorta di linfa nuova, che è carica assolutamente.
Chiunque lavori in qualsiasi struttura ospedaliera, universitaria, lavora con i giovani, riceve una spinta diversa, perché sono i pazienti con i loro problemi e gli specializzanti con le loro domande che fanno uscire dalla zona di comfort e costringono e lo dico nel senso più positivo possibile del termine, costringono a fare un passo avanti. Mm-hmm. Ora è chiaro che questo passo avanti lo puoi fare se tu hai un interlocutore che non è solamente la letteratura scientifica, quella ufficiale, sulla quale cercare, ma sei seduto come me sulle spalle di giganti.
Questa, scusa, è una cosa che si ripete spesso in questa radio, soprattutto da Ferolla.
No, vabbè, tutti...
Io tra i giganti su cui non sono seduto metto Piero Ferolla. Ora io, perché posso dirlo con tranquillità? Bello. Perché siccome non gli devo soldi, no, quindi lui sa che io glielo dico con sincerità, non ho un mutuo con Piero Ferolla, ok? Quindi sappiate che se quando io dico che sono seduto sulle spalle di giganti parlo di... sarebbe infinito
ma diciamo che siamo tutti in un giro tondo di scambi reciproci,
certo, però se questi scambi non ci fossero, Piero, certo, che per me sarebbe davvero difficile. Voi siete per me un appoggio quando si parla di rete, ecco, la rete è una rete che esiste, non è una rete che... Ecco, a volte ci sono delle reti sulla carta che poi non funzionano.
È vero.
Noi invece abbiamo una rete che non c'è sulla carta, ma che funziona perfettamente.
Assolutamente.
E questo è... E quindi abbiamo invertito un sistema, in genere tutte cose scritte bellissime, leggi bellissime, e poi magari non vanno avanti, invece noi abbiamo una cosa che non è ufficializzata e che... Non parlo di questioni occasionali. Due giorni fa, parlo della vita quotidiana, mi hanno permesso di risolvere postando un quesito problemi dei pazienti grazie al contributo di tutti. Sono sicuro che mi vengono già in mente le parole, cioè i nomi delle persone che sto dimenticando, e chiedo già scusa fin d'ora. Loro lo sanno che sono indispensabili.
Bene, io direi che mandiamo un secondo brano, che poi è quello che hai scelto tu, quindi Ed Sheeran con Perfect.
Mi piace molto, grazie.
Ok, e dopo ritorniamo qui per continuare ancora un pochino a stare insieme e continuare a sviscerare alcuni argomenti.
Molto, molto volentieri.
Rimani in linea.
Rimani in linea.
Sì, ciao. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up.
Sheeran con questo bellissimo brano richiesto proprio dal nostro ospite. Allora,
sì.
Rientriamo in studio e prima di passare la parola a Piero Ferolla, un'altra domanda. Oggi la nostra trasmissione è stata una trasmissione che è andata un po' oltre il parlare di neuroendocrini in maniera diretta, insomma, così scientifica, ma abbiamo parlato un pochino dell'esperienza di chi stiamo ascoltando, l'essere medico, le cose che si superano, le interazioni, eccetera. Alla luce anche degli ultimi fatti di questo successo a Sassari, che cosa vorrebbe dire ai suoi pazienti che l'ascoltano? Un messaggio? Io credo che questi siano stati dei giorni un po' particolari. Che cosa gli vuole dire?
Vorrei dire che sento e sono sicuro che potrò avere per loro più tempo. Cioè, che non significa vedere più pazienti. Il numero di pazienti che noi abbiamo qui diciamo che è forse più di quanto in questo momento possiamo gestire come piccolo centro, quindi non è un invito ad aumentare l'afflusso, è semplicemente che il poter avere questo incarico e quindi potermi dedicare per più tempo a questa attività mi permette di trascorrere più tempo con i pazienti e avere più tempo, una cosa che spesso per questioni veramente di orologio e di appuntamenti non si riesce a fare, e che invece spero di avere ora il tempo di fare e ascoltare.
Bella, la nostra è la radio che ti ascolta, ci ha detto una cosa bellissima, conforme al nostro modo di vedere. Quantomeno.
Io spero che sia veramente così, cioè che il tempo non sia contingentato per la necessità di dare l'informazione corretta, ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo fare, ma anche il tempo di ascoltare, di vedere e di capire che quando questo succede a volte ci rendiamo conto che quello che preoccupa il paziente non è ciò che preoccupa noi. Quindi il tempo da dedicare all'ascolto è essenziale. Allora, se anziché avere un tempo, diciamo, contingentato, sia un tempo più ampio, che contempli l'ascolto, ma non come programma, oggi decido di ascoltarti, no, non è questo ovviamente che intendo, è la possibilità di non dover correre, quindi di stare in silenzio e aspettare che chi è di fronte parli e racconti, mi aspetto questo, che ancora una volta non è da me per i pazienti, ma è dai pazienti per me, perché è un modo di imparare, di comprendere, di capire le necessità e quindi di indirizzare anche meglio il proprio lavoro.
Sì, noi
questa è la speranza di questo programma assistenziale che è nato il mese scorso, ripeto, su iniziativa rettorale, poi delibera della
ma anche tanta volontà da parte sua, insomma, sono convinta di questo.
La passione c'è
che noi abbiamo evidenziato nelle puntate precedenti, Giuseppe, proprio l'importanza dell'empatia tra questa alleanza terapeutica tra paziente e medico, che però richiede appunto tempo. Il tempo è fondamentale e la qualità, quindi in realtà abbiamo vissuto 3 anni abbastanza drammatici in tutta Italia, in cui la pandemia ha fatto contingentare l'attenzione soprattutto verso le patologie più rare. Io penso, abbiamo tutti le foto di anche tue, anche di Genova, di Roberto, tutti mascherati, diciamo, con esatto, ed è stata una tragedia dal punto di vista assistenziale, però è stata una tragedia anche perché ha sottratto l'assistenza super specialistica perché vogliamo ricordarlo, i neuroendocrini hanno bisogno, ma in generale queste patologia hanno bisogno di un'assistenza super specialistica. Già l'endocrinologia oncologica è una specialità nella specialità, e invece si è andati verso il numero, verso dire vabbè, ma io in fondo, una volta che ho assicurato un tot di visite, che anche se non c'è il reparto specifico, anche e durante questo periodo di pandemia abbiamo visto per esempio tanti pazienti indirizzati male, che sono stati perché non trovavano, io penso, ecco, reparti come quello di Genova, che è una super eccellenza in endocrinologia,
assolutamente,
trasformato in un reparto Covid, è come utilizzare una Ferrari per andare a fare la spesa la mattina, insomma, diventa un, perché poi scopri inevitabilmente questa coperta assistenziale e quindi induci spesa errata, induci migrazioni non necessarie, quindi è veramente importante che piano piano il sistema sanitario ricominci come è stato, ecco, questo caso, nel caso tuo, a capire l'importanza anche di una assistenza super specialistica, insomma, multidisciplinare. Ma sai, adesso l'INCA, che è questa alleanza tra tutte le varie associazioni pazienti del mondo, dice che più o meno ci dovrebbe essere ogni 300-400 chilometri almeno un net specialist che tiri le file di un discorso. È ovvio che non dappertutto ci può essere, almeno in Europa e negli Stati Uniti, non ci può essere dappertutto tutta un'equipe dedicata, ma almeno un net specialist che tira le fore, che sappia come indirizzare appunto il patologo di riferimento, che può essere, come dicevi tu, anche su base nazionale, no? Alla fine, no?
Guarda, sono talmente d'accordo con te che ti dico quello che dico sempre ai pazienti, che diciamo ai pazienti, perché io lavoro con i ragazzi specializzati, e io dico sempre ai pazienti che loro avranno le cure di cui che loro avranno saranno saranno di uno standard europeo, e aggiungo, non perché io possa garantirvi di persona uno standard europeo, perché tutto ciò che dovesse essere non fattibile in Sardegna, perché ci manca una certa metodologia, il mio impegno è che tutto ciò che non è possibile per ora fare qui, vi indirizzerò nei centri in cui questo può essere fatto. Quindi i pazienti sanno che c'è un'assistenza che viene garantita sul territorio, che porta tutto quello che può essere fatto sul territorio, che è molto, ma che non preclude assolutamente ciò che non è possibile fare sulla regione, che sia un esame di laboratorio, che sia un esame strumentale, eccetera. Loro sanno che hanno la mia parola, e lo faccio, che ciò che non può essere fatto qui, se qualcosa non può essere fatto qui, loro sanno che avranno un punto di riferimento. Un'altra cosa che dico ai pazienti è: quando, se volete sentire una seconda opinione, lasciate perdere Google.
Esatto.
Io non ho il timore. Questo è un tasto dolente, perché ho sentito richieste assolutamente assurde, ho visto persone finire in mani sbagliate, per cui preferisco dire al paziente: una seconda opinione spessissimo,
però deve essere buona, perché la mediana non
lo cerca. Certo. E io dico sempre: chiedete a me da chi andare.
Esatto,
cioè, vi mando dal più bravo che ci sia in questo settore, certo, in Italia. Non voglio che voi cerchiate. Quindi
è uno dei motivi per questo facciamo la trasmissione.
Esatto, questa trasmissione, Geppe, noi la stiamo facendo, stiamo cercando di far conoscere tutti i ricercatori e clinici italiani bravi, far capire che dietro il percorso di formazione spesso ci sono, come ecco oggi, ma come abbiamo avuto Diego, ci sono 30 anni di studio, di lavoro, di esperienza sul campo, per cui il parere di Google non è la stessa cosa, perché quando poi quello specialista, a patto che sia competente, ti dà delle indicazioni, sono frutto di un ragionamento, del confronto con i colleghi, dello studio, di esperienza, di un percorso durato veramente anni e anni di studio. E quindi questa è la differenza, e giustamente, se ci vuole la seconda opinion, è un diritto del paziente, però giustamente io dico sempre, però attenzione, deve essere un vero esperto, perché in medicina non è che due opinioni, la mediana faccia la verità, non è così. Se tu vai
vai da uno ti porta fuori strada. Allora giustamente meglio sapere chi è il più esperto su questo, e su questo, ecco, pensa che già adesso le assicurazioni americane preferiscono pagare i grandi esperti piuttosto che pagare, che magari hanno delle tariffe più alte, perché negli Stati Uniti non c'è il sistema sanitario, rispetto a qualcuno che non capisce nulla, perché sanno che spenderanno molto di più di esami inutili, per esempio,
sì,
no?
Assolutamente sì.
Quindi hanno fondato ExpertScape, questi motori di ricerca dove tu puoi andarti a cercare su quella, su quel topics, quali sono i veri esperti, perché alla fine, che poi nessun sistema è infallibile, però hai ragione che secondo me la maniera migliore è chiedere a chi ti sta un parere, dove andare a sentire un secondo parere, perché poi spesso in realtà quel parere è semplicemente un rinforzo di quello che già sta facendo, no? Che alla fine diventa tranquillo per come cosa.
Ma assolutamente, ma infatti alcuni di fronte alla quando il paziente lo capisce che tu non hai alcun timore di un confronto, che semmai che vuoi solamente dare una mano ed evitargli di una che finisca nel, diciamo, dal professionista, diciamo, sbagliato, il paziente spesso dice: beh, no, se mi dice così, ok, non ho bisogno di una seconda opinione. Qualcuno è tranquillizzato anche da questo, dal fatto che non ci sia la paura di un confronto, anzi la disponibilità a indirizzare verso, se possibile, qualcosa di meglio e non qualcosa di...
No, anche perché purtroppo non dobbiamo negare, non possiamo negare che in questo, come in altri campi della medicina, poi esistono anche le strutture che fanno marketing, se vuoi.
Come in tutti i campi della vita.
Come in tutti i campi, quindi assolutamente. Per cui ovviamente che il tuo net specialist dica chi è una persona di cui lui ritiene il suo un parere, un secondo opinion valida, diventa veramente anche una garanzia di non trovarsi proprio invischiato in quel tipo di personaggi che esistono, insomma, indubbiamente.
Certo.
Senti,
se posso aggiungere un'ultima cosa,
sì?
Che è ultima ma non è ultima,
la
come
penultima,
si dice,
eh?
È che tra le tante persone che devo ringraziare c'è va bene, Piero, te ti ho già ringraziato,
no,
ti ho detto che sono già sulle tue spalle, quindi però la medicina è fatta di pazienti, è fatta di studio, è fatta anche di ricerca, che di cui noi, so bene, siamo, parlo con te che sei innamorato della ricerca, e quindi per me durante questi anni una esperienza particolarmente bella nel campo della ricerca, e l'avevo a più persone, ma a due che hanno cominciato, in particolare un progetto che dura ancora, che è il progetto Nike.
Sì.
E se ringrazio la professoressa Colavo e il professor Faggiano,
ovviamente,
che mi onorano anche della loro amicizia. Lo faccio perché anche grazie a loro ho ritrovato nuove energie anche in questo settore, che si incastra con l'attività dei pazienti ed è la integra, la completa. E ho avuto anche qui grandi maestri.
Quando parliamo di catalizzatori, no? Anche per loro, io dico sempre ad Anna Maria quando la vedo, che comunque per noi è un faro, no? Anche da distanza.
Anna Maria, sono d'accordo.
E Anton Giulio è sempre pieno di iniziative, di cose. Quindi
sempre presente.
Assolutamente. Ma
due grandi esempi, ma non esempi che non fanno, esempi che fanno, continuano a fare, a lavorare, quindi
non solamente
guardare, ma con cui continuare a lavorare. Bellissimo, veramente.
Assolutamente.
Bellissimo. Allora, con queste belle parole,
prima di abbandonare Geppe, finirei con l'ultimo brano per poi sentirti un saluto. Un brano che si chiama Against All Odds di Phil Collins, cioè contro tutte le avversità, già che abbiamo parlato, che ci sta bene come questo, e poi ci ritroviamo per i saluti, per alcune cose finali.
Perfetto, a dopo allora. You're the only one who really.
Dopo Phil Collins siamo rientrati per i saluti. Ricordo a chi ci ascolta l'ospite, il professor Geppe Fanciulli, dalla Sardegna, dalla bellissima Sardegna, che ci ha fatto dei racconti molto belli, toccanti, umani, dove per l'ennesima volta ha fatto conoscere quel lato bello di molti clinici che a volte non esce fino in fondo.
Allora, grazie, Geppe,
grazie Angela.
Una delle cose che volevo, tanto siamo sui saluti finali, però abbiamo parlato molto di empatia, di rapporto col paziente, e abbiamo avuto anche ospiti, tra cui alcuni illustri oncologi che andavano in pensione, quindi abbiamo parlato anche un pochino di quello che sia di medicina narrativa che del rapporto del medico con la cultura, per la capacità di poi mettere in pratica. Volevo ora dire, perché non tutti lo conoscono, che Geppe è un grande scrittore che ha questo hobby della scrittura,
che parleremo ampliamente in un'altra
esatto
puntata.
E quindi impegnarti magari o nella, so che anche Adele, che ha una rubrica che si chiama Armonia, che cerca un po' di analizzare tutti quelli che sono gli aspetti, sia per il paziente ma per tutti, che nella vita di tutti ci rendono la vita migliore, no? Da qualsiasi aspetto,
certo,
e sicuramente
certo.
La letteratura è questo, la poesia, ecco, so che tuo papà è un poeta, mentre tu sei in prosa, no? Tu non
sì,
o scrivi anche tu
sì,
poesie?
Sì. No, assolutamente,
esatto.
È vero.
E quindi due mondi diversi.
Mio papà ha di 93 anni.
Cioè, come mia mamma, vedi com'è cosa? Mia mamma è una grande
sì,
lettrice,
sì,
invece
lei continua a scrivere.
È fantastico, in catalano, giustamente nella lingua algherese, in algherese in realtà, no? Sarebbe che è questa lingua meravigliosa, con
sì.
Una sonorità che è un po' tra l'italiano, il francese, lo spagnolo, no? Ha delle
molto,
risonanze
sì,
mediterranee,
sì.
Proprio è una lingua che sa di Mediterraneo.
Beh,
e ecco, il professor Fanciulli è un grande scrittore, lo dico io, non lo dice lui, come al solito lo fa il modesto, ma ha scritto tutta una serie di piccoli racconti
sì.
Brevi che magari prossimamente magari
sono,
ne scegli.
Sono un grande scrittore dei piccoli racconti.
Esatto,
cioè
è meglio che essere un piccolo scrittore di grandi racconti. Allora. E così, oltre ad essere un nuotatore che fa una cosa che io gli invidio moltissimo, perché stando in Umbria purtroppo, pur venendo da una famiglia di nuotatori e di anche con qualche olimpiade e cose, non posso fare qui in Umbria se non in piscina. Lui va a nuotare in mare aperto anche
d'inverno.
E questa è una cosa che secondo me già ti fa sentire più buono, uno che va a nuotare d'inverno al mare, torna che è più buono col mondo, secondo me, no? Un hobby rilassante come pochi. Ci sei ancora?
Pronto? Bene, forse abbiamo avuto un problema tecnico con il dottor Fanciulli, che adesso proveremo a richiamare. Intanto Piero puoi continuare
sì.
Con...
No, quindi dicevo che queste sono quelle abitudini che alla fine, no, un pochino, io come dico sempre, se ascoltate la musica, una bella musica in macchina, sarete meno aggressivi con chi vi sta accanto, che magari vi sta tagliando.
Su
sì,
questo.
La musica è terapeutica, lo è l'attività fisica,
certo.
Lo diciamo da sempre,
sicuramente.
E lo è per i pazienti, ma lo è anche per i medici, quindi dopo...
Ecco, sta rientrando una telefonata. Ecco, è caduta
ecco.
La linea, ma succede.
Sì, no, stavamo
succede.
Finendo con l'attività, appunto, il discorso del nuoto in mare aperto, che è una cosa, dicevo, che ti invidio moltissimo stando in Umbria e non lo posso fare. E io dico,
nuotato a Pasqua, Pasquetta, nuotiamo ininterrottamente.
Ci credo. E io dicevo che quella è una cosa che ti fa tornare a riva più buono. Era un po' come dicevo, nel senso che ci sono delle cose, quando ti parlavo della musica, io dico già, se tu ascolti una bella canzone in macchina, anche se quello davanti ti fa... lo mandi a quel paese con meno facilità.
Come
e
ovvio.
Così, e siccome abbiamo fatto una bellissima puntata, che quando avrai modo, sull'attività sportiva nel paziente,
non solo come prevenzione, stile di vita e prevenzione, ma soprattutto anche nel paziente malato. Quindi abbiamo avuto collegamenti con pazienti che svolgono attività, c'è un bellissimo progetto dell'IOM su questo, e abbiamo avuto anche pazienti con neuroendocrini, quindi l'attività sportiva anche per affrontare meglio la malattia, però dicevamo anche non solo, ma anche per i caregiver, cioè chi assiste un malato ha comunque bisogno di stare bene anche lui, ma anche per i medici, gli infermieri, che comunque fanno una vita stressante, e quindi fare un'attività fisica costante, ognuno sceglie la sua, è un elemento, secondo me, un messaggio fortissimo che deve arrivare. Quindi su questo io ti saluterei, meglio che col nuoto
e con il nostro...
Io vi ringrazio e vi saluto.
Grazie.
È stato un onore.
Al professor Fanciulli, e a presto. Grazie ancora.
Buona serata.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Ecco Piero, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata bella che ci ha messo... Il mare è sempre presente, gira gira ogni tanto, fa cavolino anche qui in radio. Bene, allora diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori per la prossima settimana, forse in trasferta.
Eh sì, io sarò in Sardegna, non a Sassari ma a Cagliari, quindi perché no un collegamento, magari se riuscissimo anche ad avere la nostra... Francesca Bruder per esempio, o altre, potrebbe essere anche l'occasione di una piccola...
Benissimo,
uno
spot, io sarò
così
qui in radio e faremo la puntata
e faremo la puntata
con
a distanza con proviamo
perfetto
questa nuova modalità.
Bene, grazie a tutti, alla prossima puntata.
Buonasera a tutti.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.